Grazie per essere con noi, per aver accettato di accomodarsi in questo piccolo salotto dove si parlerà di un autore molto divertente, molto particolare e molto svedese. Come sta?
Bene, bene, grazie. Sono molto felice di essere ospite della vostra trasmissione e più che volentieri faremo questa chiacchierata.
Raccontiamo qualcosa di questa trama che è molto divertente, surreale e lascia anche un po' spiazzati.
Sì, L'uomo sulla bicicletta blu è uno degli ultimi romanzi di Lars Gustafsson. Come sapete, purtroppo Lars Gustafsson ci ha lasciato in maniera del tutto inaspettata. E, ultimamente aveva scritto dei libri sempre in linea con la sua poetica, ma particolarmente ottimisti, positivi. Quindi il ricordo che lascia a noi tutti è di un uomo che, avvicinandosi agli 80 anni, diventa sempre più ottimista nei confronti della vita e anche umoristico. Lui, che è sempre stato molto critico nei suoi libri, c'è sempre questa vena di critica sociale, di critica contro la socialdemocrazia svedese che non vedeva come il governo ideale del suo paese, tant'è che lui è anche vissuto a lungo all'estero proprio perché era un po' in contrasto con questa linea politica, quindi sempre ipercritico in tutte le cose. Verso la fine della sua vita ha avuto una svolta un po' più positiva nei confronti del mondo che lo circonda, si è concentrato sempre di più su quello che è sempre stato il suo tema principale, cioè l'individuo, l'esperienza del sé, il rapporto dell'individuo con il mondo o addirittura con l'intero universo. E un altro dei temi grandi, sempre legato a questo filone, è il fantasticare sulle vite possibili. Un tema che è emerso soprattutto negli ultimi suoi tre libri, Le bianche braccia della signora Soyedal e poi questo L'uomo sulla bicicletta blu. Sarà un tema affrontato anche nell'ultimo libro che ci ha lasciato, che non è ancora stato tradotto in italiano, speriamo che lo sia presto. Comunque, nell'Uomo sulla bicicletta blu troviamo Jan Friberg, che è un commesso viaggiatore piuttosto fallito, è stato un po' maltrattato dalla vita, lui come tanti altri personaggi protagonisti di romanzi precedenti di Gustafsson. Questo commesso viaggiatore gira la regione del Vestmanland, che è la regione di origine di Lars Gustafsson, è il paesaggio che ricorre nella maggior parte dei suoi romanzi ambientati in Svezia, e gira su questa sua bicicletta blu portandosi appresso un'enorme valigia contenente l'ultimo ritrovato della ditta Electrolux, che è un robot da cucina sofisticatissimo. C'è da dire che è ambientata negli anni 50 questo libro, di queste macchine sono ancora proprio un po' avveniristiche, diciamo. Naturalmente nella maggior parte delle case che visita, che sono case di campagna, di contadini, viene quasi sbeffeggiato per questa macchina, perché comunque in campagna sono ancora legati ai metodi tradizionali di lavorazione delle carni, di preparare salsicce, per cui non riesce mai a vendere quasi nulla, e infatti nella lista delle vendite dei commessi viaggiatori lui è sempre più in fondo, quindi vede anche vicino un possibile licenziamento e non va d'accordo con la moglie perché lei lo ritiene un fallito. Insomma, è un uomo che ha molti problemi e molte tristezze. Alla fine della giornata, proprio per tentare tutto il possibile, non è riuscito a vendere nulla neanche questa giornata, finisce in una sorta di casa misteriosa, un maniero dove lui spera finalmente poter piazzare questa macchina, anche costosa chiaramente, però si ritrova in un ambiente stranissimo, c'è in corso qualcosa che non capisce, ferve una grande attività, riesce a afferrare al volo che stanno preparando un grande rinfresco per la morte della padrona di casa, la quale però non è ancora morta, quindi già questo lo spiazza un po', dice, ma e tra l'altro questa vecchia compare anche a un certo punto quasi a voler sorvegliare i preparativi della propria stessa cena funebre. In Svezia si usa o si usava che dopo il funerale tutti i parenti e gli amici si radunavano per una cena in onore del defunto, e qui la stanno preparando con anticipo, addirittura prima ancora che il defunto sia tale.
E mi fermerei qui per il momento, perché a questo punto entriamo in una dimensione, anche da un punto di vista narrativo, così a metà, no? Tra la realtà e la finzione, l'immaginazione.
Esattamente, la finzione e qui il sogno addirittura.
Sì.
A un certo punto questo povero commesso viaggiatore che riesce a malapena a spiegare il motivo della sua visita, certi lo prendono per un parente arrivato da lontano, insomma, nella gran confusione nessuno gli dà retta, anzi lo mettono anche a lavorare in cucina a un certo punto. E lui nella sua timidezza, vabbè, si adegua alla situazione, si ritrova coinvolto suo malgrado, poi finalmente parla con la padrona di casa, spiega perché è lì e lei dice sì, un momento, si accomodi di là e lo lascia in un salotto. Lei sparisce e lui in questo salotto, non sapendo come passare il tempo, tra l'altro non osa quasi neanche alzarsi dalla poltrona, trova un album di fotografie che comincia a sfogliare. Lui tra l'altro è molto appassionato di fotografia, il personaggio. E ne vede queste belle fotografie un po' ingiallite, evidentemente scattate molti anni prima, partono i suoi sogni, cioè si immagina le storie che ci sono dietro ai visi che vede in queste foto. Poi non si capisce più se i sogni prendono sopravvento sulla realtà o quale strana mescolanza si venga a creare. Fatto sta che il buon Jan Friberg attraverso i sogni si rinforza come individuo e alla fine riesce addirittura a conquistare la padrona di casa, una cosa che mai avrebbe potuto immaginare possibile nella sua squallida realtà quotidiana.
Sì, anche perché lui è stato buttato fuori di casa da questa moglie un po' bisbetica,
Esatto, lui non
insomma.
osava tornare a casa quella sera perché lei la mattina l'aveva congedato dicendo tu sei proprio un fallito, un buon a nulla. Quindi lui per tutto il giorno, oltre al peso della valigia con il robot da cucina, si era portato addosso il peso di questo giudizio estremamente tranchant della consorte.
Il tutto, che è una storia poi tragicomica, facendo molto ridere. Io personalmente veramente mi sono divertita anche adesso riascoltando la sua perfetta ricostruzione della storia, mi diverto molto. Però questa dimensione onirica, perché è vero, si addormenta questo personaggio, ma in una delle storie raccontate c'è un misterioso padrone di casa che a sua volta dorme ed è bene non svegliarlo. Quindi si è in questo giro, diciamo, quasi ipnotico, non si riesce a capire se questo scrittore ci stia raccontando una fiaba o la fiaba all'interno di un'altra fiaba. È assolutamente affascinante.
Direi che è un suo modo di raccontare le storie, perché lui è comunque un intellettuale a 360 gradi, o era, purtroppo non mi sono ancora abituata all'idea
Certo.
che non sia più fra noi Lars Gustafsson, perché era un personaggio estremamente vitale, anche da ultimo era venuto in Italia a prendere il premio Nonino a fine gennaio, era stato in America a trovare i suoi figli, aveva questo blog, e poi siamo anche amici su Facebook e quindi vedevo tutte le cose che lui ogni giorno raccontava, gli spunti, cioè era un uomo talmente a 360 gradi che alla fin fine anche le sue storie si diramano sempre in 100.000 direzioni, che però non sono vicoli ciechi, sono spunti, stimoli che fanno capire proprio la sua inesausta curiosità e la sua anche erudizione. Non la faceva mai pesare, però in realtà c'era, ovviamente. Io li ho un po' paragonati a un programma informatico, le sue storie, perché hanno infinite finestre che si aprono all'improvviso, che si chiudono, che tornano ad aprirsi. È molto difficile seguire la storia. Però si resta talmente coinvolti da questo gioco di finestre che si aprono e si chiudono che alla fin fine si accetta il romanzo
Sì.
anche senza aver capito fino in fondo qual è la vera storia e che cosa ci voglia dire l'autore con ciò. Lui ci ha lanciato un sacco di stimoli, più che
Vero.
altro.
È vero, è davvero così. Ha usato le parole perfette per definirlo. Lei che traduce da 40 anni sia i classici sia i contemporanei e adesso ci sta raccontando anche del suo rapporto umano, personale, no? Con questo grande scrittore. Come si pone in questi casi? Perché io insomma, penso sia abbastanza ovvio per tutti il traduttore di un'opera letteraria. Non è semplicemente colui che sposta da una lingua all'altra delle parole, è a sua volta uno scrittore, è a sua volta un artista. Ma com'è avvicinarsi a un testo come questo, così variegato e poetico?
Allora, cerco sempre di fare un processo di identificazione con l'autore. Questo mi riesce particolarmente bene con gli autori che traduco da anni, come Lars Gustafsson, e che conosco personalmente, come Lars Gustafsson, ormai direi da una vita perché l'ho conosciuto negli anni Ottanta.
Certo.
Quindi siamo stati in contatto per tutti questi anni. Io a ogni libro che traducevo comunque lo contattavo anche proprio per il semplice piacere di scambiare quattro chiacchiere con lui sul libro e tante volte anche per risolvere dei piccoli problemi, magari cose che non capivo o cose che trovavo magari incoerenti, eccetera. Lui l'ho sempre trovato disponibilissimo, apertissimo, entusiasta per il lavoro che facevo e questo mi ha sempre dato un'enorme soddisfazione. E appunto in questo processo di identificazione con l'autore, di calarmi un po' nella sua testa, naturalmente anch'io mi lascio trascinare dal testo e cerco di riportare nella mia lingua lo stesso ritmo, lo stesso spirito, la stessa anima che ha nell'originale, proprio per invitare anche il lettore a fare lo stesso, cioè a lasciarsi coinvolgere nel testo, diventare non solo l'autore ma anche il protagonista, vivere il libro dall'interno. Quindi in questo caso io ho vissuto i sogni di Janne Friberg, mi sono identificata nelle sue frustrazioni e nella sua gioia nel riuscire a uscire da questo vicolo cieco e di trovare uno spazio più ampio per la sua anima, per se stesso.
L'ultima domanda che le faccio è forse un po' tanto personale, ma gliela avranno fatta molti altri, allora magari mi permetto di aggiungermi alla lista. Questo suo amore per la letteratura svedese, per gli autori svedesi, oggi ormai insomma no, i grandi nomi, lei stessa è traduttrice di straordinari autori, sono diciamo più familiari nelle nostre librerie. Però 40 anni fa, quando lei più o meno ha cominciato, non è che foste poi in così tanti, no?
Guardi, le dirò che io sono stata, per esempio, all'Università di Milano la prima a laurearsi in lingue e letterature scandinave. All'inizio del corso eravamo in cinque, gli ultimi 2 anni li ho fatti da sola, avendo a disposizione 3 insegnanti tutti per me. Dopodiché sono andata in Svezia, ho conosciuto tante persone, mi sono state aperte tante porte, devo dire, perché avevo deciso di portare in Italia questa letteratura che avevo imparato ad amare così a fondo. E quindi mi sono trovata anche in una situazione abbastanza privilegiata. E la maggior parte dei miei autori li ho conosciuti negli anni 70, quando io ero fresca di università.
Ma che cosa l'ha colpita? Ammesso che uno possa raccontare, no? Perché si
Certo,
innamora.
no, certamente io sono anche molto italiana, però ho sempre avuto una strana, curiosa attrazione per il nord. Forse non è così strana, questo l'ho scoperto pochi anni fa parlando con un vecchio amico svedese che è professore di genetica. Ho delle sue ricerche sulle migrazioni dei popoli attraverso lo studio del gruppo sanguigno e quindi mi diceva i vari gruppi sanguigni come sono distribuiti nel mondo, in Europa, eccetera. Mi ha chiesto anche che gruppo avevo io e io ho detto guarda, il mio è un gruppo molto raro in Italia. E gli ho detto qual era e lui mi ha detto ah, ma in Svezia è comunissimo, è il più comune. Quindi questo mi ha dato finalmente una spiegazione scientifica del perché avessi voluto così tenacemente dedicarmi alle lingue scandinave e alla letteratura scandinava. Evidentemente volevo restituire qualcosa che mi è stato dato geneticamente nel passato, non lo so.
Beh, mi sembra una conclusione perfetta, in sintonia con questo libro.
C'è un po' di fantasia, un po' di sogno, un po' di tutto.
È un bellissimo libro e io la ringrazio anche per essere stata con noi e per averlo reso accessibile a tutti quanti. E naturalmente mi auguro di ritrovarla presto con la prossima e purtroppo
Prossimo libro,
ultima opera del nostro autore. Grazie davvero,
più che
grazie.
volentieri. Grazie a lei e grazie a tutti.